L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, mentre il martedì di Champions ci ha regalato un unplayed bellissimo con la vittoria dell'Inter, la vittoria del Milan e la vittoria dell'Atalanta, il mercoledì un passettino indietro, anche se insomma tutto va poi parametrato alle varie situazioni. Bologna perde in casa con Lille, eppure aveva trovato anche il suo primo gol in Champions, rimettendo in parità la partita, che poi perde dopo, insomma, c'è stata anche un po' di maretta nel prepartita fuori dal campo. La Juventus che non riesce ad andare avanti e oltre lo 0-0 ancora una volta, malata di pareggite, malata di 0-0ite, la potremmo chiamare così, ma ogni pareggio ha la sua storia. Questo pareggio è un pareggio che probabilmente ha un valore importante, sicuramente più importante rispetto ad alcuni pari deludenti della Juventus, perché questo arriva con soltanto 14 giocatori di movimento, la possibilità di schierare un 11 titolare molto risicato, pochi cambi contro una squadra che invece ti affrontava in casa col coltello tra i denti alla ricerca del colpo del KO. Juventus che in campo ha fatto la sua parte, ovviamente non la potrete vedere scintillante e spettacolare, tutto questo perché mancano letteralmente le forze, gli uomini, e probabilmente ancora si sta attraversando un periodo di crescita. Oggi è giornata anche di Europa League, scendono in campo le romane, scende in campo anche la Fiorentina per quanto riguarda la Conference, quindi parleremo naturalmente anche di questo. Poi si avvicina anche il momento del campionato, ieri anche l'ulteriore caduta dopo la caduta del City, che continua a perdere, a non riuscirsi a rimettere in piedi o comunque ad avere difficoltà di rendimento. C'è il Real Madrid che incappa in una sconfitta che insomma la allontana parecchio dalle zone nobili di questa nuova grande lunga lista di classifica della Champions League. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorano in cabina di regia. Andiamo subito dal direttore De Paola. Direttore, ciao, buongiorno.
Ciao, ciao. C'è anche un 5-1 della Stella Rossa sullo Stoccarda.
Sì, bravo. Quella squadra che aveva battuto la Juventus.
Che aveva battuto la Juventus 4-0. Ecco, insomma, ricordiamocelo questo. Però, diciamo, io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, mi permetto di dire. Cioè, noi partiamo sempre da una cosa per la Juventus, è che sono stati 3 anni orribili, orribili. E che questa squadra sta, a poco alla volta, trovando un equilibrio di gioco che chiaramente non può trascurare la fase difensiva. La fase difensiva è la cosa più importante, Motta lo sa. E dopo che ci sono stati quei due svarioni, diciamo, in campionato e soprattutto in Champions contro lo Stoccarda, in campionato con un pareggio, in Champions con la sconfitta, Motta è impazzito praticamente sulla fase difensiva. Noi abbiamo visto questa squadra che al 90esimo è retrocessa tutta insieme, compatta, e per esempio io ti dico, faccio i complimenti a UEA, perché a me non è affatto dispiaciuto.
No, ha fatto una bella partita
anche per quell'apporto difensivo che era indispensabile avere. Ecco, quindi c'è questa attenzione da parte di Motta adesso a questa fase difensiva, appunto per non perdere la bussola, perché prendere gol sarebbe veramente pericoloso in questa fase della crescita della Juve. E dopodiché chiaramente si devono fare i conti coi numeri, cioè 7-8 infortunati non possono essere leggibili per nessuno. Poi magari si dovrà indagare su perché tanti infortuni, cioè a cosa sono dovuti? Alla preparazione? A un aspetto fisico, medico? Non lo so, però insomma troppi infortuni sinceramente rispetto anche ad altre squadre. E infine, diciamo, il rimedio a questi infortuni sicuramente sarà il ricorso al mercato, ma per quanto dovrà essere intenso questo ricorso al mercato a gennaio, certamente per un difensore, ecco, Giuntoli si è sbilanciato su questa cosa, ma dopodiché l'attaccante, lui dice Milik, va bene, basterà soltanto Milik? Questo ce lo dobbiamo porre come domanda. E poi l'altro difensore, siamo sicuri che non bisogna averne un altro? Savona come sta? Ieri è stato più tranquillizzante il dopo partita per quanto riguarda il giocatore, ma dobbiamo vedere dagli accertamenti che verranno fatti. Insomma, poi Nico Gonzalez, ma quanto ci mette a guarire? Cioè quanto ci mette a rientrare? Cioè a me sono tutte domande che un pochettino lasciano perplesso. Però perché dico il mio bicchiere mezzo pieno? Perché sinceramente c'è una fase di coordinamento di gioco della Juventus che si vede, e che non si è vista per 3 anni. Cioè, la Juventus comunque il pallino del gioco lo tiene e non riesce a concludere. Hai ragione, pareggite, 0-0, sta diventando una situazione un po' ripetitiva e diciamo in maniera antipatica da un punto di vista di ripetitività. Però devo dire che c'è, come dire, un'attenzione, fascia destra, fascia sinistra, si vedono delle cose belle da parte di Conceição, si vedono delle cose belle da parte di Thuram, si vedono delle cose belle da parte di Irtiz, insomma ci sono parecchie individualità che emergono in un assieme di squadra. Ribadisco, se qua in qualche modo si vuole buttare via il bambino con l'acqua sporca, secondo me si fa un'operazione sbagliata. Sempre con questi paragoni, Allegri, non Allegri, eccetera, eccetera. Ma io dico che comunque questa squadra non ha mai giocato così da 3 anni a questa parte.
Allora, più che altro, direttore, si vede subito l'impronta di Motta, nel senso che si riconosce la squadra di Motta. Ora, io credo, intanto le domande che hai fatto tu sono quelle più legittime, no? Come mai tanti infortuni? Come mai non recuperano? Cosa succede? Perché la comunicazione della Juventus in tal senso non è chiara? Perché oltre a Nico Gonzalez ci aggiungo anche Douglas Luiz, sparito dopo il pre-partita contro lo Stoccarda, non ci sono tracce di questo giocatore, non si capisce che cosa succede. Quindi chiaramente gran parte del mercato che era stato organizzato da Giuntoli, da Cristiano Giuntoli, in un lavoro comunque importante di investimento anche economico eccetera, ha visto soltanto concretizzarsi un paio di situazioni, con Seisau che sta andando bene, Calulu che sta andando molto molto bene, Di Gregorio stesso ieri protagonista di una super partita, ci sono insomma Thuram che magari il primo tempo ha giocato bene, il secondo tempo così così, però poi ci sono almeno un paio di investimenti che lasciano un po' perplessi. L'altra domanda però che dobbiamo porci è, io sono d'accordo intanto nel dare tempo, perché poi la gente pensa che prendi l'allenatore, qualche fenomeno diciamo in TV, sai a chi faccio riferimento, te lo vende come il messia, qualche tifoso diciamo fuori strada si fa anche portare fuori strada e pensa che è arrivato il messia e vedi il calcio champagne. In realtà è un ottimo allenatore che sta mettendo la sua impronta, ma che ha bisogno di tempo. Ora la fase difensiva direi che a occhio l'ha sistemata. Forse lì davanti, anche al netto di quelli che recupereranno, direttore, si deve cominciare a pensare a qualcosa di diverso per produrre di più, quando arriveranno Vlahovic, quando si recupererà qualcosa, perché forse non è nemmeno tanto il recupero di Vlahovic o l'alternativa Milik, ma bisogna produrre un pochettino di più lì davanti con le posizioni degli attaccanti.
È sempre una questione che riguarda l'interesse della squadra. Cioè, se tu comunque guardi alla fase difensiva e al recupero, perché li vedi che sono proprio, come dire, maniacalmente attenti al rientro, cioè hanno una paura assolutamente di rimanere scoperti, per cui veramente vedi degli scatti improvvisi di tutta la squadra in fase di arretramento e di compattezza. Li rivedi subito sulle due linee difensive e contro l'Aston Villa si è visto benissimo questo atteggiamento della squadra. Il problema è che quando fai così perdi qualche cosa in attacco, e quello che ti può dare l'attacco è la tranquillità del gol. Cioè, nel momento in cui tu segni un gol, chiaramente anche tutte queste fasi difensive spasmodiche diventano molto molto più, come dire, tranquillizzanti. Cioè, non c'è più quella paura di dover subire il gol sullo 0-0. Questa è la paura. Cioè, perché la Juve è in mezzo al guado in questo momento? Per questo motivo. Cioè, perché ha troppa apprensione di prendere gol, e nel momento in cui questa apprensione non riesce a tranquillizzare davanti, perché noi davanti, cioè, vediamo una Juventus che è vivacissima. Cioè, ragazzi, ieri con Seisau, io lo ribadisco, questo è il crack del campionato. Cioè, è un giocatore che sta facendo vedere delle cose entusiasmanti. Cioè, quando è solo contro l'uomo è immarcabile, cioè veramente sguscia via chiunque. Quindi dico, diamo un po' di tempo, perché sono due realtà belle, il Diz da una parte con Seisau dall'altra, e anche un Thuram che io avevo criticato fino a qualche giornata fa, beh, lo vedo ben più inserito. Ma poi mi sta piacendo un po' tutta la squadra. Locatelli è un giocatore completamente rinato, completamente.
Sì, ieri tra allora, in campo.
Ieri aveva preso solo a schiaffi un attimo, ma lo dico da
in
condizione padre, con affetto, Fagioli, perché a un certo
mamma punto mia, mamma mia, mamma mia,
un pallone, cioè non l'ha visto proprio, sembrava distratto, cioè sì. Si è girato, il pallone non c'era più,
e con quello rischi di vanificare tutto. Tra l'altro arriva anche un po' la spiegazione, perché sicuramente ieri non è stata la miglior prova di Cummins che si trova ancora in fase di convalescenza.
Questo
sicuramente
non è assolutamente Cummins,
esatto, non è quello che conosciamo,
l'abbiamo visto sui calci d'angolo, sul
esatto,
calcio d'angolo
e basta
sinistra.
Detto questo, però, quando magari nell'altra emittente ieri raccontava, facciamo la cronaca, c'erano i tifosi che dicevano: beh, a questo punto conviene toglierlo e mettere Fagioli. Ecco qua, ha spiegato perché non veniva tolto, no, per Fagioli. A quel punto meglio Cummins così che un Fagioli così, no? È anche questo.
Assolutamente. Quindi io dico, bisogna aspettare un attimo lì, diciamo che si assesti questa. Guarda, io dico una cosa, faccio un discorso più ampio.
Sì.
Allora, se tu mi dici di tutte e sei le squadre di testa, ci metto anche la Juve perché comunque è a 4 punti dalla vetta.
Sì.
Quali sono le squadre che possono avere margini di crescita, o che sono dei lavori, dei cantieri aperti, lavori in corso? Sono la Juve e il Napoli, secondo me. Cioè, mentre l'Inter, bene o male,
quella è certo, ed è consolidata. Esatto. È quella, è consolidata.
La Juve e il Napoli, cioè Conte si sta adattando, perché sinceramente quella squadra è una squadra che, diciamo, zoppica, no? Cioè è una squadra che è nata per fare il 4-3-3 e lui gli sta imponendo un 3-5-1-1, un 3-5-2 forzato. Nel senso che su Kvaratskhelia c'è qualche punto di domanda, sta costringendo Politano a fare, come dire, il difensore, e lo riesce a fare benissimo, ma diciamo non è quella la comfort zone, come si usa dire, per il politicamente corretto, del Napoli. È una squadra che, diciamo, in certe situazioni si adatta, ma non la vedi fluida nell'azione. La Juventus, insomma, deve fare conti invece con le critiche serrate, con il fatto che deve dare subito risultati, che ci si aspetta sempre questo dannato confronto con il passato, e quindi Motta sta facendo necessità virtù, ma si vede non il Motta del Bologna, perché noi non stiamo vedendo il Motta del Bologna, stiamo vedendo un Motta che, diciamo, perché io ti esalto le individualità? Perché se c'è il collettivo si esaltano le individualità, se invece è frutto ogni volta del singolo che riesce a segnare il gol, scartando 5-6 giocatori, beh, non ci siamo. Per cui dico, che cosa manca? Hai ragione, la domanda è: che cosa manca ancora? Manca ancora realmente quel centravanti di movimento d'attacco e anche un po' irruente, che al momento non si vede né in Vlahovic e né in Weah. Però ribadisco, Weah sta facendo dei passi avanti importanti, ma può essere, come dire, mi permetto di dire, una seconda punta, può essere uno che ti aiuta. Non è proprio, manca proprio quello.
Te la butto lì, direttore. Poi leggiamo anche il messaggio di Gianni da Brindisi, cominciano a scrivere i nostri amici, per commentare un po' la partita di ieri. Se una volta recuperati, non ti dico tutti gli interpreti, ma l'80%, il 90% degli interpreti, Motta, per una volta consolidata la fase difensiva, non significa solo difesa, ma fase difensiva, provasse a passare al 4-3-3. Per cominciare anche a produrre qualcosa in più, quindi avvicinando.
Ma lo deve fare. Secondo me lo deve fare, sai perché? Perché allora tu metti Nico Gonzalez e con Cesao,
vicino a Vlahovic, oppure attaccato, oppure il Diz, con Cesao, esatto, vicino a Vlahovic, già cambia la musica e probabilmente aumentano i dialoghi e si può costruire di più. È quello il senso.
Noi stiamo ipotizzando un ritorno di Nico Gonzalez come il messia. Sì, ma quando lo metti, chi togli? O perlomeno, se non cambi il modulo, come fai? È meglio a quel punto, come dici tu, forse avere una propensione offensiva maggiore.
Certo. Una volta consolidata quella difensiva.
Una volta consolidata quella difensiva. E allora in quel caso puoi sbloccare la cosa, ma sicuramente ci deve essere uno switch sul cambiamento di modulo.
Certo.
Io sono d'accordo.
Certo.
Questo.
E questa mi sembra molto. Gianni da Brindisi dice: per me non è completo il centrocampo. Locatelli è un ottimo interditore, Turam è un box to box, ma chi costruisce? Douglas doveva essere il costruttore, ma per ora ha fallito, non si vede un passaggio in verticale, il Diz deve stare più vicino alla porta. Quindi sul Diz vicino alla porta Gianni siamo molto d'accordo, e il 4-3-3 aiuterebbe. Sul chi verticalizza è vero, manca Douglas Luiz, che era nei piani di giunto all'uomo che avrebbe dovuto fare questo tipo di lavoro, però direi che non si sta. Ora, al di là delle partite di combattimento, Locatelli sta migliorando molto anche
Ecco, questo sto dicendo, il nome è Locatelli, ma guardate, cioè, la partita di ieri di Locatelli è quello che ha acceso la partita,
E l'ha tenuta in piedi anche,
È stato il metronomo, non ha sbagliato mai un passaggio, bisogna dirlo, spesso sbaglia, invece stavolta non ha sbagliato un passaggio, ma ha aperto a sinistra, ha aperto a destra, ha capito quando fermare il gioco e stare su un lato o sull'altro, è stato sempre nel vivo dell'azione e secondo me, cioè, si è comportato come costruttore di gioco, non soltanto come interditore. Cioè, a me è piaciuto in questo. Io ieri ho visto un po' più scarico Thuram, cioè,
Il secondo tempo soprattutto, perché il primo magari l'abbiamo visto anche abbastanza bene, ma il secondo sono molto d'accordo con te.
Il secondo tempo è venuto meno. Allora, è il Thuram che è venuto meno ieri, non Locatelli. Quindi nella fase di costruzione va bene, ma Thuram doveva dargli un apporto maggiore. E poi sicuramente Cop Miners, dai, non giriamo attorno al problema. Ieri quelli che in qualche modo, soprattutto nel secondo tempo, sono venuti meno sono stati Cop Miners e Thuram. Dopodiché il resto della squadra ha girato, il Dizzo è stato sostituito, va benissimo, ma comunque rappresenta un pericolo su quella fascia,
lo si vede.
Quindi dico pazienza, non stare sempre lì in qualche modo a pensare di questa squadra, perché io leggo, entro nei social anche della Juve e c'è sempre questo atteggiamento. Allora, fin quando si tratta di fare una critica sull'aspetto medico, sull'aspetto di preparazione, sull'aspetto di modulo, va benissimo. Ma sinceramente non vedere i miglioramenti di questa squadra anche dopo l'ennesimo pareggio mi sembra un po' pretestuoso, tutto qua.
Torniamo un attimo indietro sulle altre italiane che invece hanno regalato grandi gioie, no? Quindi l'Atalanta che non si ferma più, per carità, contro una squadra che, come diceva il buon Alain Valnegri ieri, non si salverebbe neanche in Serie A, sarebbe già retrocessa, però intanto si è andata lì, solita prova di grande orgoglio, grande consistenza, grande qualità, e porta a casa la vittoria senza soste. Prestazione convincente anche dell'Inter, che avrebbe potuto vincere anche 2-0, secondo me, ribadisco, quel gol annullato per il fallo di Thuram che non vedo, non era da annullare. E vittoria del Milan tra alti e bassi, perché insomma Balatrislava doveva per forza vincere, l'ha fatto un po' col brivido perché lì dietro ancora qualcosa da registrare.
Sono d'accordo, dunque io mi sono soffermato un pochettino nelle mie opinioni sulla giornata di Champions, proprio sul Milan, perché il Milan, diciamo, a Bratislava ha offerto una prova poco esaltante, nel senso che incassare due gol dal Bratislava e chiudere un primo tempo in cui avrebbe potuto subire tre gol, deve sempre far riflettere. Io dico sempre che qua il Milan sta vivendo una specie di tempesta perfetta, cioè fa dei risultati nel derby contro il Real Madrid, adesso in Champions, che comunque l'ha rilanciata in Champions, che sembrano strategici proprio per continuare in questo equivoco che è il rapporto tra Fonseca e i giocatori e soprattutto tra la squadra e quello che emerge in campo. La squadra è un colabrodo in difesa, si specchia molto nell'attacco, tanto è vero che, ribadisco, la partita con la Juventus andava vista in questa ottica, cioè riuscire a fermare il Milan senza fargli fare un tiro in porta, tranne al 94esimo, guardate che è un'impresa difficile, perché questo Milan riaccheggia, scusate il paragone, un pochettino le squadre di Zeman, tutti all'attacco e poi la difesa come dire, ma Madama la Marchesa, come si soleva dire, insomma, chi se ne importa della difesa? Non va bene così. La fase difensiva nel Milan non esiste, purtroppo.
È quello, ed è un vero problema che poi, insomma, da partita a partita cambia. Un po' di messaggi ti leggo, direttore. Allora, Uber non è d'accordo con te sulla Napoli, dice: più di così secondo me non può crescere, l'idea di calcio di Conte è sempre stata questa, molto bassa, infatti ha sempre funzionato solo in Italia e mai nelle coppe. Sei d'accordo?
Ma devo dirti la verità, io invece penso che possa crescere, soprattutto in rapporto a determinati mal di pancia di giocatori come Kvaratskhelia, no? Perché, ribadisco, ho fatto due riferimenti, uno a Kvaratskhelia e uno a Politano. Politano non è nella sua posizione naturale, obiettivamente, quindi si ritrova a fare un lavoro, anche quello difensivo, che gli appartiene, cioè, non, gli appartiene fino a un certo punto. Quindi io credo che questa sia ancora una squadra in evoluzione, in cui servirebbe molto che, diciamo, o un apporto di mercato relativo al nome di Kvaratskhelia, o, diciamo, un inquadramento migliore possa realmente trasformare una squadra che possa fare il 3-5-2. Ma al momento il 3-5-2 è forzato per questo telaio, che si basa sul 4-3-3, e quindi da qui un pochettino le vittorie, tutte, diciamo, eccezionali per il Napoli, tanto è vero, è primo in classifica, ma un po' sofferte, no? Cioè non proprio fluide, anche contro avversari non non proprio alla stessa altezza di qualità. Per questo dico che mi sembra un cantiere che ancora sta cercando una soluzione, ma che in qualche modo viene tamponato o perlomeno viene coperto dalla bravura di Conte, perché qua è solo la bravura di Conte.
L'altro messaggio, vabbè, Maurizio ci dice: però anche l'anno scorso la difesa della Juventus era ben coperta, a differenza di quest'anno ogni tanto però si faceva anche gol da palla inattiva.
Sì, è vero questo, non c'è più uno che sappia tirare in una certa maniera. E poi obiettivamente la mancanza di falli dal limite vogliono dire che sicuramente in quella zona
arriva poco lì.
Ci arriva poco la Juve.
Obiezione che accogliamo.
Falli dal limite non ce ne sono quasi mai. Quasi mai.
Obiezione che accogliamo, tant'è che abbiamo parlato di 4-3-3. A proposito di 4-3-3, io, scatenati i nostri amici oggi, vi ringrazio. Buongiorno direttore, nel 4-3-3 dove mettiamo Coop, Matteo da Club Zebrati? Beh, nei tre di centrocampo, immagino, in mezzo.
Ovviamente nei tre di centrocampo.
Quindi Locatelli, poi... Turam, Coop e poi davanti, esatto, il Diz, esatto, Vlahovic con Sesao o Nico. Questa sarebbe l'idea.
Nico, e là io dico sempre che il dubbio mio è tra Consesao o Nico Gonzalez. Cioè, a meno che non vuoi arretrare Nico Gonzalez, però...
diciamo che già sarebbe tanto per Thiago Motta poter scegliere, diciamo, una cosa del genere.
Poter scegliere una situazione del genere,
esatto,
sarebbe già...
Esatto, già qualcosa.
Esatto.
Allora, si parla anche un po' di Del Piero, che si è tirato un po' fuori dalla questione dell'elezione presidenza di FIGC. Cosa ne pensi delle parole di Del Piero e soprattutto come l'avresti visto, direttore, come presidente FIGC? Io ti dico subito la mia: no, troppo presto, non credo che possa essere il nome giusto per contrastare o migliorare il calcio, che secondo me deve passare dalle mani di Gravina in altre mani, che non saprei indicare quali, però, onestamente.
No, ma io non credo che si possa dare questa responsabilità a Del Piero, obiettivamente, dai, sinceramente mi sembra sbagliato. Poi mi sembra anche che, diciamo, non sia quello il compito di un giocatore, che può essere, per me, secondo me, la bandiera della Juventus, cioè rimane un giocatore simbolo della Juventus. Quindi se uno mi dicesse: ma dove lo vedi bene Del Piero? Io lo vedo bene ancora alla Juventus, io. Quindi il ruolo di vicepresidente, per esempio, che potrebbe in qualche modo supplire ulteriormente a quella mancanza tecnica di personaggi che abbiano una esperienza calcistica approfondita, che in questo momento è delegata solo nelle mani di Giuntoli e di Calvo, che però è un pochettino in posizione più marginale.
Oggi l'Europa League, la Lazio sta in carrozza, sta affrontando proprio al meglio questa stagione anche di Europa League, non solo di campionato, quindi viaggia veramente a vele spiegate. Sarà un'altra serata nella quale ci auguriamo e siamo sicuri di vedere una Lazio contro il Ludogorets dominante, ovviamente in bocca al lupo, e dopo racconteremo delle scelte di Baroni insieme a Lorenzo Beccarisi, che mi raggiungerà qui in studio. La Roma invece ha un ostacolo clamoroso a Londra contro il Tottenham. Tanto ti chiedo se hai visto già qualcosa contro il Napoli da parte di Ranieri o non hai visto niente, e se sei fiducioso per la Roma questa sera.
Beh, io ho visto una bella Roma, cioè nel senso che la Roma non ha affatto giocato male, soprattutto nel primo tempo. Poi io sinceramente giudico scellerato il cambio che ha fatto Ranieri alla fine del primo tempo, perché è un cambio che ha tolto alla squadra, perché ha tolto il migliore in campo, che era El Shaarawy in quel momento, o perlomeno uno dei migliori in campo, e per inserire poi un Hummels oltretutto in difesa, che è stato autore di uno svarione insieme al portiere, che ha consentito il gol. Poi si può discutere l'intervento di Lukaku, giallo, rosso, non è stato dato niente, va bene, ma sono cose marginali sulle quali, lo sai, io non intervengo mai, perché mi dà fastidio dover giudicare sempre le partite in base, come dire, all'intervento che non è stato fischiato dall'arbitro. E questo vale per questa partita, come vale anche per quell'Inter-Juve appunto del 2018, no? Quindi mi sorprende sempre quando si fanno questo tipo di analisi. Dopodiché io dico che la Roma deve stare attenta, perché chiaramente poi il gollettino è uscito così in quell'occasione, ma poteva uscire anche in altre mille occasioni. E poi c'è il Tottenham, e poi, se non sbaglio, rientro in campionato, c'è l'Atalanta.
Sì.
E quindi, cioè, la Roma ha un trittico veramente da far tremare i polsi.
Tanto ultima ora anche in casa Inter si contano gli infortunati, dopo Acerbi si ferma Pavard, ci sono 3 settimane di stop per lui, distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra, siamo in attesa di conoscere le condizioni invece di Savona che ha abbandonato il campo lasciando la Juventus a 14 uomini di movimento a 13. Neanche ti faccio commentare Fiorentina contro i ciprioti del Papos, una cosa del genere si chiamano, perché queste partite di Conference per me veramente sono qualcosa che rasentano, mi prendo la responsabilità, è ridicolo, però colgo l'occasione per chiederti: questa Fiorentina si fermerà mai, direttore, secondo te?
Allora, questa Fiorentina secondo me non si fermerà, perché anche la partita contro il Monza mi è piaciuta moltissimo, perché è una squadra che veramente con Palladino ha trovato un'efficacia, poi per carità il mercato gliel'hanno fatto a Palladino, uno può obiettare sul rispetto al passato, ma secondo me è una squadra che è efficace in tante zone del campo e poi soprattutto sulla verticalità. Cioè è una squadra che va in verticale e che fa male, cioè in mille occasioni, non solo coralmente ma anche singolarmente, tutti i giocatori hanno licenza di saltare l'avversario e lo fanno, e soprattutto hanno licenza di puntare la porta, che è una cosa incredibile. Ma poi lasciami saltare anche, a proposito del gioco, l'Atalanta, ragazzi. L'Atalanta è veramente una mina impazzita del campionato e della Champions, sì. Perché l'Atalanta al quinto posto
fa qualunque cosa
nella classifica Champions, beh ragazzi, non può essere più una sorpresa, eh?
No, direi proprio di no, ed è veramente una squadra che ti dà grande godimento, ed è anche una grandissima panchina. Direttore, grazie come sempre, ci risentiamo lunedì.
Ci risentiamo lunedì, mi raccomando, appuntamento fisso. Un abbraccio.
Sempre, no? Noi intanto ritorniamo tra poco con Rotocalcio, forse una sorpresa in studio. Restate con noi e continuate con le vostre domande.